Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per questo ringraziamo il Signore con il ringraziamento più grande nel nome di Gesù, mediante l'Eucarestia, di tutti i doni, soprattutto del dono di Gesù e del dono dello Spirito Santo. Nel dono di Gesù, mediante il quale Dio è diventato uno di noi, mediante il dono dello Spirito, mediante il quale Dio è entrato dentro di noi e ha cominciato il riscatto, l'opera della nostra redenzione.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, dal versetto 26 al 31. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, dal versetto 18 al 24. Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti 1-8. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni trancio che in me non porta frutto lo taglia e ogni trancio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il trancio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tranci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola.
Una parola su queste scritture, a partire, come in tutte queste domeniche di Pasqua, dal racconto degli Atti degli Apostoli. In questa domenica siamo arrivati a Salti, al capitolo 9, dove Luca ha raccontato quello che chiamiamo abitualmente la conversione di Paolo, cioè propriamente la manifestazione di Gesù a Paolo sulla via di Damasco, il cambiamento, la trasformazione di Paolo, che non solo è diventato discepolo, ma ha ricevuto da Gesù stesso la missione di apostolo. Questo è il racconto di Luca, al capitolo 9, dove noi siamo, precede questi versetti che abbiamo ascoltato. Poi è così importante nel racconto del libro degli Atti degli Apostoli non solo la figura di Paolo, ma proprio il miracolo di questa trasformazione di Paolo, che Luca lo racconta tre volte. Ecco, una volta nel capitolo 9 che precede questi versetti, e poi altre due volte in bocca a Paolo. Paolo stesso ricorda in certi discorsi il suo passato. Ecco, allora, dopo aver raccontato questo, Luca conclude con questa parte sottolineando ancora, io penso, in questo modo, con diverse osservazioni, questo grande miracolo. Cioè, tutti avevano paura di Paolo, dice, a Gerusalemme. Qui Luca suppone, fa capire, secondo il suo racconto, che Paolo, dopo aver predicato a Damasco ed essere fuggito da Damasco, è andato subito a Gerusalemme. E a Gerusalemme ha cercato di unirsi ai discepoli, alle chiese o ai discepoli, ma questo non era possibile, perché tutti diffidavano di lui e non credevano che fosse un discepolo. E fino a che Barnaba non lo presentò agli apostoli. Qui, anche qui, Luca non ci racconta tutto, forse non lo sa neanche lui fino in fondo, perché Luca scrive sulla base di testimonianze, lo dice lui, e sulla base di scritti di altri. Comunque si suppone che ci sia già un rapporto fra Barnaba e Paolo. Barnaba sa chi è Paolo, e naturalmente Barnaba, questo Luca ce lo dice negli Atti, è una personalità, è un personaggio importante, che ha riscuote una grande fiducia da parte degli apostoli. E Barnaba stesso lo presenta agli apostoli, e come abbiamo ascoltato, Luca dice che Paolo andava e veniva a Gerusalemme, che non vuol dire che si muoveva continuamente, è un'espressione per dire che svolgeva la sua attività a Gerusalemme liberamente, ma quello che interessa a Luca è di dire con loro, con gli apostoli. Insieme con gli apostoli svolgeva la sua attività a Gerusalemme, finché non dovette fuggire da Gerusalemme, essere mandato via da Gerusalemme a motivo di una trama contro di lui. Come vediamo, Luca precisa che Paolo parlava e discuteva con quelli di lingua greca, cioè con i gruppi di giudei, di ebrei che vivevano a Gerusalemme, ma erano di lingua greca e provenivano dalla diaspora e vivevano a Gerusalemme e avevano le loro sinagoghe e i loro ritrovi, e Paolo era con loro che stava e con loro discuteva, e da loro viene il pericolo, non solo qui, ma come racconteranno in seguito gli altri apostoli, l'opposizione viene soprattutto dai giudei di lingua greca e poi nella diaspora. E invece, per quel che riguarda gli ebrei di lingua ebraica o aramaica, dopo la persecuzione iniziale stavano in pace. È questo che racconta qui, vedete la finale, la Chiesa era dunque in pace, ma qui si parla della Chiesa di lingua ebraica, e difatti è la Chiesa a Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria. Le chiese, cioè le assemblee dei discepoli del Signore Gesù, i gruppi, ecco, che erano i discepoli del Signore Gesù, che hanno creduto in Lui, erano nella pace. Camminavano nel timore del Signore e la comunità cresceva, le comunità crescevano con la consolazione dello Spirito. Una presentazione, una visione molto bella della vita in pace delle comunità a Gerusalemme, nella Giudea, in Samaria. Passiamo alla seconda lettura, che, come vedete, è presa dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo 3. Possiamo, almeno per la cosa, per, diciamo, per le affermazioni principali, ripercorrerla per capire cosa vuol dire in questa parte. La cosa principale sta nel comando iniziale, nell'esortazione iniziale, cioè: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Si presuppone che l'amore fraterno sia non solo il grande comandamento di sempre, ma sia il comandamento anche specifico di Gesù e sia anche la caratteristica dei discepoli di Gesù. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, dice nel Vangelo, se vi amate gli uni gli altri. Questo è il punto centrale qui nel brano di oggi dell'esortazione dell'Apostolo. Questo amore fraterno deve essere un amore fraterno vero nei fatti, non soltanto con le parole o con le intenzioni, ma con i fatti e nella verità, cioè veramente nel concreto quotidiano. Da questo possiamo anche dedurre che, essendo il più grande dei comandamenti, quello caratteristico, ed essendo tante le esortazioni, è anche il comandamento più importante, ma anche che ha bisogno di esortazioni continue, e ha bisogno continuamente di essere richiamato, perché e soprattutto, come dice l'Apostolo qui, perché si tratta di un comandamento che prevede una fatica quotidiana, prevede un cammino quotidiano nei fatti, nella verità, richiede una conversione quotidiana. Bene, detto questo, aggiunge una grande parola di consolazione. Se noi facciamo questo, in questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa esso ci rimproveri, se noi facciamo così, dice l'Apostolo, possiamo stare tranquilli davanti al giudizio di Dio. Rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, e il nostro cuore, se è un cuore attento, può avere molte cose di cui rimproverarci. Alcune le vedono anche gli altri, altre le vediamo solo noi, ma il nostro cuore può avere molte cose e no, è difficile che possa stare tranquillo davanti al giudizio di Dio. L'Apostolo dice: ma se noi ci amiamo gli uni gli altri, l'amore fraterno copre tutti i peccati e possiamo stare tranquilli. E aggiunge Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Che uno non pensi di essere già tranquillo immaginando di essere a posto. Dice, ma io poi sono a posto, non ho bisogno di timore davanti al giudizio di Dio. Guarda che Dio è più grande anche del tuo cuore, della tua coscienza, e sa anche quello che tu non sai. L'importanza dell'amore fraterno, delle opere dell'amore fraterno, perché questo copre tutti i peccati, e insiste su questo anche nei versetti successivi. Se il nostro, quando è che possiamo avere fiducia veramente, essere tranquilli, avere fiducia davanti a Dio? Quando il nostro cuore non ci rimprovera, cioè quando ci amiamo gli uni gli altri. E che allora qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti, e questo è il comandamento principale. Ecco, detto questo, una parola sul Vangelo, brevemente anche qui. Io sono la vite, voi i tranci, dice Gesù agli apostoli durante l'ultima cena. Questa è presa nei discorsi dell'ultima cena di Gesù. Il Padre, io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore e voi siete i tralci. Ci sono pagine, ci sono parole di Gesù lungo tutto il Vangelo, ma soprattutto in questi capitoli, che le possiamo capire meglio se leggiamo prima la prima lettera di Giovanni, che è stata scritta dopo, ma non è stata scritta dopo totalmente. Ci sono pagine del Vangelo che risentono delle esortazioni, di ciò che dice la prima lettera di Giovanni. Qui in particolare c'è l'esortazione di Gesù ai discepoli: rimanete in me. Ma come si fa a rimanere in Lui? Cosa vuol dire rimanete in me? Perché insiste, senza di me non potete fare niente. E fa l'immagine della vite, del tralcio. Un tralcio, questo è evidente, se lo si tira via dalla vite non può dare frutto. Così voi, se vi staccate da me, non potete dare frutto. Rimanete uniti a me. E cosa intende? Dice, vediamo le prime parole: ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia l'agricoltore, Dio. Ogni tralcio che porta frutto lo pota o lo purifica, dice il testo, che vuol dire anche pota, perché porti più frutto. Ecco il punto. Voi siete già puri, purificati, a causa della parola che vi ho annunciato, ma non basta. Voi siete già purificati, avete già cominciato questo, è già cominciata in voi l'opera di Dio che vi ha purificato, ma non basta, bisogna continuare, bisogna perseverare, rimanere uniti a me, rimanete in modo che Dio possa operare in voi l'opera della piena purificazione. E possiate perciò diventare veramente miei discepoli e portare molto frutto. E allora, quando sarete veramente miei discepoli, la vostra preghiera sarà efficace. Voi potrete chiedere qualunque cosa e la otterrete. Questo rimanere in Gesù presuppone il rimanere uniti nella comunità dei discepoli. Questo ce lo dice la prima lettera di Giovanni. Rimanete in me, dice Gesù qui, ma non lo dice semplicemente ai singoli, lo dice a tutti come un corpo, tutti insieme. È tutti insieme che potete dare frutto, e lo darete se rimanete in me. e se le mie parole rimangono in voi. Se noi leggiamo questa esortazione pensando, tenendo conto che si rivolge a tutti i discepoli e che rimanere in Lui significa rimanere uniti nella comunità dei discepoli, allora forse ogni parola qui, ogni esortazione acquista una forza anche più grande, e anche la purificazione, il Padre mio lo purifica, lo pota, lo purifica perché dia più frutto, fa parte di questo rimanere. Rimanere e accettare la purificazione del Signore per poter dare, perché tutti i discepoli possano dare più frutto.